Grazie di aver partecipato alla sera. Eccolo, grazie Maurizio.
Sì, grazie a voi dell'invito. Sto pochissimo con voi perché esco ora da un webinar organizzato sulla STN, sulla struttura tecnica nazionale di supporto al Dipartimento della Protezione Civile. Vi guardo, vedo molti amici, molte vecchie conoscenze, vedo Federica, ciao Fede, vedo tanti amici, insomma, quindi è l'occasione per rivederci un attimo. Nella
Ciao
tragedia della...
Presidente, benvenuta.
Grazie. Nella tragedia della pandemia devo dire che questa modalità di incontrarci mi consente anche di spaziare nella solita giornata su tantissime sedi. Stamattina ho fatto l'assemblea del CNEL, poco fa l'STN, più tardi vado a Asita, quindi nel mondo della geomatica. Domani mattina, nella giornata di domani, ho 4-5 videoconferenze, l'assemblea della rete, l'assemblea di professioni italiane, ho un incontro importante in Uni. Quindi prendiamo l'aspetto positivo, insomma, di questa cosa. Io volevo solamente, caro Oscar, cari amici, portarvi un brevissimo saluto da parte del Consiglio nazionale. Il momento è molto particolare e, come ogni momento drammatico, può presentare anche delle occasioni. Noi in questo momento stiamo ragionando e stiamo lavorando con il governo sul ristori bis. Sapete quanto è stato fatto dall'anno scorso, insomma, dall'inizio della pandemia. Ricordavo poco fa che la struttura tecnica nazionale di supporto alla protezione civile è nata il 7 febbraio 2020, nel momento in cui stava partendo quella pandemia disastrosa, insomma, che tutti conosciamo molto bene. Però quel giorno eravamo in via Vitorchiano a firmare, a sottoscrivere quest'atto costitutivo con l'allora capo del Dipartimento Angelo Borrelli. Sapete che ora è tornato Fabrizio Curcio, un vecchio amico, a svolgere questo ruolo importante di capo del Dipartimento, e da lì abbiamo iniziato a portare avanti anche questo tema della struttura tecnica, che vede associate le quattro professioni: ingegneri, geometri, architetti e geologi. Lo dico in numero decrescente di partecipanti delle varie professioni, ad attivare questa attività che speriamo mai più, insomma, però nel momento in cui ci fosse bisogno sarà molto più strutturata, molto più organizzata rispetto a quelle che sono state le attività di volontariato puro che abbiamo svolto dall'Aquila all'Emilia Romagna, al Centro Italia, a Casamicciola e in tutti quegli eventi disastrosi. Però dicevo, in questo momento stiamo ragionando col governo su moltissime anche novità, devo dire. Nel semplificazione ci sono, nel decreto legge semplificazione che deve essere approvato entro il 31 luglio, ci sono moltissime novità. Sapete quello che è stato fatto sul 110, ricordando che il 110 è una misura straordinaria che abbiamo chiesto, che abbiamo sollecitato, che abbiamo, come posso dire, anche sponsorizzato l'anno scorso nel momento peggiore della pandemia. E devo dire che il sottosegretario Fraccaro, l'allora sottosegretario alla presidenza del Consiglio, capì la bontà di questo provvedimento, e sapete, insomma, poi come si è concretizzato tutti i provvedimenti che stiamo portando avanti, modifiche, miglioramenti. Quasi tutti i colleghi chiedono tutti i giorni l'esito di una proroga che è scontata, ovviamente, perlomeno sino al 2023. È già scritta nel provvedimento, deve essere solamente finanziata con la legge di bilancio per il 2022. Ma io lo sto dicendo in tutti i contesti, in tutte le audizioni parlamentari, in tutti gli incontri politici e governativi, che se vogliamo fare una cosina, se vogliamo fare un intervento che non può avere quell'importanza storica a cui facciamo riferimento tutti, la chiudiamo al 2023. Ma se vogliamo fare una cosa epocale, un qualcosa che possa essere paragonata, non so, dico, faccio dei riferimenti strani, a un piano Marshall, banalmente a un piano Fanfani per l'edilizia residenziale pubblica del dopoguerra, dobbiamo perlomeno collocare questa misura del 110 a tutto l'arco temporale del Next Generation, e quindi tutto il 2026. Voi sapete che il Next Generation opera dal 2021, cioè da quest'anno, sino al 2026. Con tempi ragionevoli, con modalità, con semplificazioni e snellimenti efficaci, io penso che questa possa essere veramente un'occasione storica per il nostro paese, per efficientare, per mettere in sicurezza, e dall'ultimo decreto anche per abbattere le barriere architettoniche nel nostro patrimonio edilizio esistente. È una scommessa. Stiamo lavorando tutti gli studi, ovviamente, le imprese, sapete, stanno lavorando moltissimo, si sta creando questo problema del reperimento dei materiali, però ci stiamo lavorando, cammin facendo. Mi pare di aver capito che in un'ultima audizione anche il sottosegretario Durigon ha già parlato del 2024. Purtroppo nel nostro paese andiamo un po' con il principio di cassa, perciò ogni provvedimento deve avere una copertura finanziaria ed è corretto dal punto di vista amministrativo. Però io penso che utilizzando le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quei 200 e rotti miliardi che stanno arrivando, perché i primi finanziamenti arriveranno a fine luglio, posto che la Comunità Europea ha approvato il PNRR che ha presentato il nostro Paese un paio di mesi fa. Noi ci abbiamo lavorato moltissimo con dei gruppi di lavoro, prima all'interno del Consiglio nazionale e poi anche all'interno della rete delle professioni tecniche, dove abbiamo costituito un gruppo di lavoro che ha proposto al governo varie iniziative. La prima riforma che il nostro paese riuscirà a attuare tra quelle elencate nelle moltissime pagine del PNRR ci sarà la riforma delle cosiddette lauree triennali professionalizzanti abilitanti. La settimana scorsa la Camera ha approvato il disegno di legge dell'ex ministro Gaetano Manfredi, un amico della categoria, vedo collegato qualche amico di Napoli anche, proposto in tempi non sospetti a ottobre dell'anno scorso, che ha avuto un'accelerazione improvvisa proprio perché la nuova ministra Messa ha inserito nel PNRR come riforma strategica proprio quella delle lauree abilitanti. E allora, insieme a quattro professioni sanitarie che erano mature perché nel loro percorso avevano già un percorso di, scusate, per un foglio, di abilitazione, e quindi mi riferisco alle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo, saranno rese abilitanti anche le nostre classi di laurea, la nostra classe di laurea che è la LP01, che è connota proprio alla professione di geometra laureato. Quindi un'altra riforma molto importante sulla quale noi puntiamo da moltissimo tempo, che sarà sviluppata, come sapete, in 3 anni, di cui uno di rafforzo sostanzioso sulle conoscenze, quindi analisi, scienze tecniche, geometria di un certo tipo, chimica, fisica; un secondo anno dedicato alle materie professionalizzanti, e l'estimo ovviamente farà da padrone in questo percorso universitario, e un terzo anno di tirocinio curriculare svolto solo da geometri. Vedo qualche altra faccia amica che si sta collegando, saluto tutti. Quindi è un percorso che abbiamo studiato già da molti anni. Pensate, questo effetto, che è stato anche poi trainante per molte altre professioni, è partito da noi, perché nel 2014, quando ho incontrato per la prima volta l'allora ministra Giannini, che si convinse della bontà di questo progetto, poi la ministra Ferretti, poi il ministro Bussetti, poi il ministro Manfredi e ora la ministra Messa, insomma, siamo arrivati a un risultato molto importante. E una delle cose che mi fa più piacere, devo dire, nell'ambito di questo percorso che ormai porto avanti da quasi 8 anni, il primo è quello di riscontrare nelle università un entusiasmo straordinario. Vedo che è collegato il mio consigliere Paolo Nicolosi, che saluto, che partecipa con me a molti eventi di orientamento nell'università. Registriamo proprio in quegli ambienti per i quali noi eravamo quasi esclusi nel passato, si guardavano con diffidenza. Ora l'atteggiamento delle università è molto collaborativo, tant'è che abbiamo già avviato in una fase sperimentale oltre 20 corsi di laurea e stiamo coprendo tutta l'Italia. Abbiamo coperto recentemente Reggio Calabria, quindi la Calabria e anche la Sicilia, che è l'ultimo tassello, la Puglia è già coperta, la Basilicata è già coperta, Lazio abbiamo la Sapienza, stiamo lavorando su Pisa per coprire almeno 4 collegi, sull'Emilia Romagna ce ne sono parecchi, la Lombardia è coperta, il Piemonte è coperto, insomma abbiamo il corso a Padova, abbiamo un corso a Udine, quindi devo dire un grande lavoro che ci sta dando soddisfazione. Ma un'altra soddisfazione, la seconda, in ordine di gradimento, insomma, direi che molti colleghi diventeranno poi professori a contratto, e abbiamo già 2 esempi. Il primo è Bruno Razza, già consigliere nazionale. Il mio primo mandato da consigliere, il secondo, primo non mi ricordo, consigliere nazionale, il primo, che è docente ad Udine e insegna geomatica a Udine. Il secondo esempio è Antonio Benvenuti, già mio vicepresidente nella precedente consiliatura, che insegna estimo all'Università di Modena e Reggio Emilia. Quindi un'esperienza molto bella che potrà consentire anche a molti geometri esperti di diventare docenti universitari nella loro materia, ovviamente professionalizzante. Questo era un obiettivo che noi avevamo ben presente, in primis per ampliare le conoscenze dei nostri ragazzi, per allinearci a quello che è lo standard europeo che prevede tutti i professionisti che debbano avere perlomeno una laurea triennale e soprattutto per poi andare a posizionare, a rileggere e a riperimetrare in modo corretto anche le competenze di questi giovani che avranno affrontato un percorso di laurea triennale professionalizzante e abilitante. Stiamo lavorando anche con il Ministero, l'avete letto immagino dalla stampa, nella costruzione di questo portale dal quale le 13.000 stazioni appaltanti del nostro paese potranno attingere per affidare incarichi professionali per lo svolgimento dei progetti del PNRR. L'ho detto prima, risorse importanti, straordinarie, che sono state progettate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che dovranno essere, come posso dire, dovranno trovare gambe e dovranno trovare lo specifico sviluppo in una fase di progettazione. Sappiamo tutti che le pubbliche amministrazioni non sono in grado di portare avanti neppure la progettualità ordinaria, aggiungo forse neppure la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Per affrontare un progetto di questo tipo ci vogliono risorse umane straordinarie. Con il ministro Brunetta stiamo lavorando, entro luglio dobbiamo farlo per forza, andremo a sottoscrivere il protocollo come rete delle professioni nelle prossime settimane e costruiremo questo portale dove saranno collocati, è tipo la piattaforma di LinkedIn per intenderci, tutti i professionisti che vorranno accedere a questa piattaforma ci accederanno con due requisiti. L'iscrizione all'albo, che vuol dire abilitazione, deontologia, formazione continua e tutto il resto, e un curriculum specifico su quel tipo di attività. Le amministrazioni potranno attingere caso per caso o tre o cinque nominativi per fare la selezione per poter affidare questo tipo di attività. Quindi un mondo in grande evoluzione. La settimana scorsa, e vengo un po' di più al campo della vostra associazione, ho partecipato in rappresentanza dei 600.000 professionisti tecnici, quindi per la rete delle professioni tecniche, all'audizione presso la Commissione Speciale Anagrafe Immobiliare, dove ho già portato in precedenza il tema della riforma del catasto dei fabbricati. Sapete quanto è forte la necessità di riformare questa banca dati, che è efficientissima dal punto di vista dell'aggiornamento negli oggetti e nei soggetti. In tempo reale siamo noi che alimentiamo queste informazioni, però vive ancora con la normativa degli anni 70 per quanto riguarda i classamenti. Allora è arrivato forse il momento di fare questa cosa, però l'audizione della settimana scorsa era dedicata alla interoperabilità tra le banche dati fiscali del nostro paese. E allora quale migliore occasione per rilanciare il tema sul quale abbiamo lavorato da molto tempo come Consiglio nazionale, per far sì che in quella banca dati che noi abbiamo, che conosciamo bene, che gestiamo come categoria, che è la banca dati catastale, possano confluire anche tutte quelle informazioni che sono sparse in vari enti. Faccio riferimento all'APE, all'attestato di prestazione energetica, faccio riferimento alla classificazione sismica, sapete, sconnotate in un arco giuridico ben chiaro, faccio riferimento ai valori che vengono dichiarati nei vari atti di trasferimento. Allora non indichiamo solamente l'atto con il quale viene trasferita la proprietà, oppure la successione, oppure altro tipo di transazione, indichiamo anche un elemento riferito alla valutazione. Questo consentirà ovviamente intanto di portare una mola di lavoro importante soprattutto alla nostra categoria, ma di fare anche pulizia di tutte queste banche dati che sono sparse. Guardate, ho portato un esempio molto banale. Se la politica ci avesse ascoltato un po' di più negli anni passati, oggi con il 110% non avremmo perso un anno, perché se la politica ci avesse ascoltato e avesse avviato 5, 6, 7 anni fa, quando l'abbiamo chiesto, il fascicolo del fabbricato, non avremmo dovuto rincorrere tutta la documentazione, andare nei comuni che trovavamo chiusi ovviamente per il lockdown, non per colpa ovviamente di chi ci lavora. Non avremmo avuto i problemi che ha lanciato, vedo Maurizio Rulli, collegato con le varie amministrazioni che non sanno dare risposte. Avremmo potuto superare anche forse il problema della digitalizzazione parziale degli atti amministrativi, perché nel fascicolo del fabbricato avremmo già trovato tutti gli elementi, tutte le informazioni necessarie per fare questa cosa. E vi devo dire che questa segnalazione ha colpito molto, perché ho visto quella è una commissione mista, senatori e deputati. Ha colpito molto perché è l'uovo di Colombo, insomma, no? Sono quelle cose che spesso e volentieri diciamo, come la riforma del catasto, anche per fare una perequazione fiscale, perché oggi oggettivamente, come spesso dico, ci sono zone del territorio che un tempo erano zone di pregio e che oggi magari sono zone abbandonate oppure un po' disordinate, sono molto disordinate. Al contrario, ci sono zone periferiche che un tempo erano periferie della famosa espansione degli anni 70, prive di servizi, prive di urbanizzazione, che oggi invece hanno un valore importante. Questo dipende dal fatto che il catasto non è dinamico, non segue l'evoluzione, non ha una dinamicità che fa seguire anche i valori, quindi le rendite. Poi discuteremo se è un catasto dei valori, dei redditi, questa è una cosa da discutere, però l'importante è che si capisca questa tematica, perché forse in questo momento il decisore politico ha anche capito che non è vero che se si modifica la rendita catastale aumenta l'imposizione fiscale. Faccio l'esempio dell'IMU, poi chi decide l'imposizione dell'IMU è il comune, è la delibera del Consiglio Comunale che applica l'aliquota. Quindi non è un problema di rendita catastale che possa generare aumenti. Insomma, ci sono, vi ho fatto una panoramica molto veloce, ci sono moltissime attività sulle quali stiamo lavorando. Penso che il 110 abbia portato lavoro in tutti gli studi, io tutti coloro che sento nella mia zona, ma anche fuori, girando molto, incrocio moltissimi colleghi, sono tutti pieni di lavoro. Speriamo che sia un lavoro di qualità, soprattutto un lavoro pagato bene, non perdiamo l'occasione e non squalifichiamo un lavoro prezioso e importante. E quindi la pianto qua, insomma, la vostra associazione svolge un'attività molto importante. Io penso che la missione delle associazioni sia proprio quella della formazione, sia quella dell'aggiornamento, sia quella di puntare al massimo livello di capacità e di specializzazione di coloro che si applicano in questa attività. Negli ultimi 7-8 anni, lo dicevo prima, l'avvio della rete delle professioni tecniche ha disteso molto i rapporti fra le professioni, ha consentito l'attività sinergica su molti articoli, su molte materie, perché è ovvio che se vado a rappresentare tutte le professioni tecniche, l'ascolto da parte del decisore politico è di un certo tipo. Se rappresento solo la categoria che mi onoro di rappresentare, di presiedere, ovviamente il politico si aspetta che poi a raffica arrivano ingegneri, architetti e geologi. Quindi capite che la filosofia e la strategia che è dietro questo approccio multidisciplinare è importantissima. Caso è approvato l'istituzione dell'STN e le audizioni che ormai sono diventate standard a livello parlamentare, governativo e anche di direzioni generali, per cui va il professionista tecnico che conosce meglio la materia, va il professionista tecnico che riesce meglio a rappresentare le necessità su quello specifico tema. Quindi io vi ringrazio per quello che state facendo, ringrazio il vostro presidente Oscar Mella per l'invito, vi saluto tutti e sono convinto che farete un ottimo lavoro, siete forse siete tra le associazioni che hanno meglio capito lo spirito che qualche anno fa. Mi hanno, perché c'ero già io qualche anno fa, spinto a riorganizzare un po' il mondo delle associazioni che dovevano diventare un po' quello che voi state facendo e non delle nicchie o delle enclave di alcuni colleghi che avevano giustamente un altro tipo di visione. Le associazioni questo devono fare, devono curare la ricerca, lo studio, l'aggiornamento e contribuire a far crescere la nostra categoria. Grazie, grazie a tutti veramente. A presto.
Grazie, grazie Maurizio, grazie della tua presenza e grazie soprattutto del supporto che il Consiglio nazionale ci ha dato in questi mesi.